Poche cose sono sicure, ma una è certa, e quella è che io sono la vostra porca ontas. E stai ascoltando C'è Porca per te, uno spazio queer per tutte. Arte, attivismo, politica, lotta, all'ordine del giorno. Ricorda, don't be a queen, just be a riot queer. E buonasera, buonasera a tutte. Eccoci alla quarta puntata di C'è Porca per te. Questa sera parleremo di uso di sostanze, di piacere, e di feste e tanto altro. Insieme a me c'è Enrico Petrilli, autore di Le notti tossiche. Lascerei subito la parola al nostro ospite e se vuoi dirci qualcosa tu, presentarti brevemente. Perché a noi piace che siano appunto le persone ospiti che vengono a parlare di sé, perché è giusto così. E ancora grazie Enrico per aver accettato questo invito. Ricordo che ai nostri e nostre nostru ascoltatoru hanno già sentito parlare di te, perché brevemente, recentemente abbiamo parlato di Schifose, del Festival di Schifose, e avevo introdotto appunto i temi e detto che ci saresti stato anche tu. E grazie ancora per aver accettato di essere qui.
Beh, ovviamente grazie a te per avermi invitato, non solo qua ma anche al festival, che è stata un'esperienza bellissima. Non vedo l'ora di attaccare quel poster nella mia cameretta. Purtroppo mi presento partendo dal mio lavoro, che è una cosa veramente triste, però mi accorgo che un po' mi caratterizza e anche e soprattutto sono qua per parlare del mio lavoro come ricercatore nel campo della sociologia dell'alcol e altre droghe. E quindi parto da questo. Adesso io sono un ricercatore precario e ho lavorato all'Università di Milano Bicocca, in passato per il Centro Critica di Torino. Sui temi che riguardano la droga sono anche docente al Master EMDAS dell'Università di Torino e dell'Università di Aarhus. Il libro Notti Tossiche, che ho presentato, di cui abbiamo parlato al Festival, e nasce dalla mia ricerca di dottorato, che era un'etnografia nei club di musica elettronica di Milano e Berlino, e lì mi sono concentrato sul piacere e ho provato a analizzare se il piacere non sono solo delle sostanze, ma l'insieme di piaceri tra uso di sostanze, ballo, conoscere altre persone, eccetera, eccetera, se è possibile ricondurre un significato politico a queste esperienze legate al piacere dei clubber.
Io, Rico, volevo chiederti una cosa che parte soprattutto, diciamo, anche esperienza personale e soprattutto da questo momento da attivista che attraversa vari spazi, i club, cioè i momenti anche di festa, eccetera. E mi rendo conto, se io parlo molto liberamente, apertamente, naturalmente, mi rendo conto che per quanto riguarda anche l'uso, di sostanze in generale, spesso c'è quasi la retorica si sa, però si fa finta di non sapere, no? In qualche modo. Poi può essere che parto da una mia esperienza, cioè nel senso, quello che io voglio dire è che credo che per quanto appunto siamo a conoscenza e abbiamo la consapevolezza che anche quando andiamo a divertirci in feste, eccetera, ci sono situazioni e momenti in cui appunto facciamo uso di sostanze o persone fanno uso di sostanze, però ancora ad oggi mi sembra che la droga in generale sia riconosciuta, cioè sia proprio un tabù, cioè anche parlarne ti porta poi direttamente al pregiudizio, ti porta direttamente poi a quella discriminazione in qualche modo che si vive anche sotto certi altri aspetti. E spesso viene da quelle persone che almeno apertamente dicono di non farne uso o che comunque vedono l'uso delle sostanze come no, qualcosa di negativo, qualcosa di brutto e cattivo, solito, eccetera. E quindi volevo chiederti a te, anche per poi chiederti se anche il motivo per il quale hai deciso di scrivere questo libro, che vorrei ricordare che sto leggendo, che è un libro di anche, a me per esempio, è servito soprattutto, serve per conoscenze e sapere ancora di più. Quindi se forse non se ne parla ancora abbastanza, se c'è timore di parlarne e se è legato tantissimo anche alla questione della legalità in qualche modo, il fatto di non poter affrontare o non voler affrontare o avere, voler alimentare, diciamo, lo stigma che c'è, questa parola poi la riprenderemo anche più avanti nella conversazione. Non so se sono stata abbastanza chiara.
Chiarissima. Allora, nella tua domanda sei partita dalle tue esperienze di attivismo, ok? E io mi fermerei lì per sviluppare un discorso e per ragionare insieme al riguardo, che è la storia della sinistra extraparlamentare, la storia dei movimenti italiani dal dopoguerra in poi, è una storia che adesso esagero un po' i termini, però ci piace. È una storia di bigottismo, è una storia di non accettazione del diverso o di certi diversi. La storia della sinistra italiana, adesso non significa più niente sinistra italiana, però comunque la storia dei movimenti è stata una storia di discriminazione per le persone LGBTQ fino a un certo periodo e anche per i, diciamo, tossici, le persone che usano sostanze. Su certi temi sono stati fatti dei passi avanti, fortunatamente, anche se c'è sempre la discriminazione intrinseca del compagno che pensa che certe lotte siano più importanti degli altri e quindi certe soggettività siano più rilevanti politicamente di altre, però altre, e questo passo avanti, chiaramente il riferimento che sto facendo è l'accettazione del femminismo, accettazione del transfemminismo molto di più che in passato, e quindi di certe soggettività. Per quanto riguarda invece la figura del consumatore di sostanze, e soprattutto del consumatore problematico di sostanze, questo subisce ancora, soprattutto all'interno della società in generale, delle discriminazioni fortissime, ma anche all'interno dei movimenti, delle giudizi. E mi sembra assurdo, però non saprei darti una spiegazione, perché certe soggettività sono state, diciamo, tra virgolette, accettate, si sono superati certi stigma, almeno all'interno degli spazi più progressivi, e invece altre non sono ancora state accettate, perché secondo me l'esperienza del consumatore di sostanze, del consumatore problematico di sostanze, ha qualcosa da insegnarci rispetto a quali sono i meccanismi di controllo presenti nella nostra società, come le esperienze dei soggetti LGBTQ hanno da insegnare a tutte le persone, anche alle persone etero cis. Perché le discriminazioni che subiscono loro le subiscono anche gli etero cis. Non so come dire, il sistema patriarcale agisce su tutti, quindi siamo chiaramente con gradi di intensità diversi, però siamo tutti vittime del sistema patriarcale. Il maschio cis, nel suo dover performare la mascolinità in un certo modo, lo subisce anche lui.
Assolutamente, sì. E poi lì sta la volontà di fare un percorso di decostruzione, è lì che scatta, diciamo, la differenza in qualche modo, no? E no, mentre stavi parlando mi è venuto un po' in mente quello che, se ti ricordi, quando appunto ho deciso di volerti appunto al festival, che era venuto fuori i vari temi che avremmo affrontato, quanto abbiamo poi cioè, Detto che comunque l'intersezionalità ancora ritorna in qualche modo, cioè che un tema comunque non esclude l'altro e il tema appunto di cui stiamo parlando anche oggi non può scindere da temi che abbiamo affrontato sia al festival che anche appunto per ritornare sulla mia domanda come persona che fa attivismo, eccetera, affrontiamo e ci rivendichiamo spesso. Perché se parliamo anche di uso di sostanze, non è che possiamo essere a digiuno o silenti per quanto riguarda la salute mentale, per quanto riguarda la salute sessuale, per quanto riguarda appunto l'abuso in generale, no? La non conoscenza e la non informazione. E quindi secondo me una cosa che è venuto fuori anche faccio riferimento al festival perché è la cosa più recente che abbiamo fatto, ma che è stata voluta per portare proprio dalla base di temi che affrontiamo, è proprio, come dicevo prima, lo stigma che accomuna e che potrebbe essere, diciamo, il trait d'union di tutto in qualche modo questo di cui stiamo parlando. Ed è quello che un po' a volte io mi dico banalmente, tu prima hai detto una cosa molto importante della serie che a volte si decide forse di cosa parlarne di più o che sia più, come si dice, non ri rilevanza, sì, si può dire, di soggettività rispetto ad altre e altre vengono messe invece ai margini o comunque vengono più silenziate. E questo io mi rendo conto che succede cioè anche proprio per quanto riguarda questa tematica.
Sì, e come dicevi giustamente tu quando hai parlato di decostruzione, hai parlato di stigma, il problema è sempre il fatto che anche i soggetti stigmatizzati hanno introiettato lo stigma e quindi anche portare avanti certe lotte, certe rivendicazioni. E nel momento in cui non ti autoriconosci come soggetto politico e non riconosci il gruppo di cui fai parte come un soggetto che ha delle rivendicazioni, che subisce delle discriminazioni, è molto più difficile iniziare a parlare per se stessi, provare a prendere parola e avere appunto le rivendicazioni. E secondo me, nel momento in cui parliamo di soggetti che consumano sostanze, soggetti che hanno problemi nel loro consumo di sostanze, dobbiamo anche andare a considerare, e le discriminazioni che subiscono anche all'interno di certi spazi politicizzati, dobbiamo andare a considerare come c'è bisogno di fare questo lavoro di autocoscienza, che poi non mi piace tanto autocoscienza perché è troppo astratto, però di considerare che il soggetto che fa uso di sostanze subisce delle discriminazioni e ha delle richieste, ha delle. Non so come il termine più adatto, quale può essere. Ha delle
Richieste.
rivendicazioni che deve portare avanti. Perché poi la discriminazione. No, io non, io, ci sono diversi livelli. Il mondo delle sostanze è molto complesso. Ci sono diversi tipi di sostanze, ci sono diverse modalità di consumo. Quindi io ho già parlato di soggetti problematici nel loro rapporto con le sostanze e soggetti che invece le consumano senza problemi. Però anche all'interno di queste categorie la situazione è molto più complessa. Però per dire che anche io penso anche il consumatore, il consumatore di party drugs, quello che lo fa ogni tanto nel weekend, che quindi non si autodefinisce drogato. Non si pensa come soggetto che non si soggettifica attraverso le sostanze stupefacenti e quindi anche non si interessa e molto probabilmente stigmatizza quelle persone che invece hanno un rapporto problematico con le sostanze. Anche questo genere di soggetti subiscono le conseguenze dello stigma verso il consumo di sostanze, verso le sostanze stupefacenti, ad esempio nella qualità delle sostanze. Tu prima hai accennato al tema della legalità. Il fatto che le sostanze siano illegali, il fatto che ci sia una guerra alla droga che colpisce, oltre alla droga, anche i consumatori di sostanze, fa in modo che la qualità delle sostanze sia pessima. Fa in modo, la War on Drugs, che i consumatori di sostanze rischiano di essere perseguiti dalla legge. Fa in modo che le carceri italiane, un numero spropositato di persone, sono dentro per spaccio di sostanze leggere. Quindi a diversi gradi e secondo diverse scale di problematicità, però lo stigma che riguarda le sostanze stupefacenti colpisce tutti i tipi di persone che interagiscono col mondo delle sostanze stupefacenti.
Una domanda che mi frulla in testa da un po'. Come persone facciamo attivismo nei nostri spazi, quindi quando ci sono movimenti, diciamo, di feste, di party, eccetera, io mi sono appunto ho spesso visto che, oltre, come ti dicevo prima, questa cosa non viene affrontata così apertamente. Però ci rivendichiamo di non essere proibizioniste e quindi a me a volte, e questo non vuole essere una critica, ma forse più un'autocritica, perché comunque mi metto anche in mezzo io, del fatto che comunque noi a volte ci rivendichiamo determinate situazioni, determinati modi di essere, ma poi non facciamo niente o comunque non ci impegniamo abbastanza per far sì che questa cosa poi non sia soltanto teoria, ma sia anche pratica. E quindi io dico, se appunto noi ci definiamo non proibizionista, appunto. E qual è la modalità anche durante queste feste che noi facciamo di poter fare formazione in formazione? Perché secondo me ha funzionato molto anche come abbiamo fatto al festival, di avere un banchetto, di avere comunque di avere una situazione di riduzione del danno, non lo so, cioè. Tu, anche che la tua giovane età hai fatto comunque festa, fai festa, eccetera. Ci sono dei momenti dove ti trovi che dici: se io non fossi a conoscenza di e non avessi il mio bagaglio personale, eccetera, di esperienza o comunque di informazione, mi troverei in una situazione di difficoltà. Perché a me è capitato. Prima, appunto, nel momento in cui poi ho deciso di informarmi su questa cosa e capire, almeno a dire anche banalmente, in alcune situazioni, se tu hai bevuto troppo, cerca di non fare uso di questa sostanza. Perché se no, poi io dico la cosa quando si arriva al danno, come si suol dire, poi è troppo tardi. Quindi si può, non per forza, cioè non sempre si può prevenire, ma almeno fare qualcosa per. Anche nei
Sì.
nostri spazi. Non so se sono stata chiara, come
Sì,
sempre.
sta chiara. E il punto è già, quella mia risposta l'hai già anticipata, è il concetto di riduzione del danno è avere qualcuno della riduzione del danno alle feste. Questo significa, beh, guarda, pensa, prima partire dal fatto che io sono fortunato perché sono una città come Torino in cui sia a livello di ASL sia a livello di collettivi c'è sempre stata un'attenzione per la riduzione del danno negli spazi di festa e negli spazi invece del, diciamo, consumo problematico. E quello che ho visto io nella mia esperienza è che avere a che fare con queste persone che fanno riduzione del danno alle feste legali o illegali, penso a No Travel, che fanno riduzione del danno nei contesti della Movida come progetto PIN o collettivi, e a Torino abbiamo avuti diversi, cito quelli che sono ancora attivi, ovvero le Chemical Sister o Marituana. Avere a che fare con queste persone, io ho visto come i saperi che io potevo avere da accademico su cosa non mischiare, su l'antiproibizionismo, il significato politico anche dell'antiproibizionismo, l'ho visto messo in pratica da loro. Ho visto che le loro conoscenze erano più basate su un saper fare e anche un saper comunicare con le persone, che mi viene da dire che quello è il passaggio necessario. Uno, perché, come anche abbiamo visto parlando con Pino Di Pino durante il talk e con quelle persone del banchetto, persone che fanno riduzione del danno hanno delle competenze che nel momento in cui sei a una festa e qualcuno ha delle chiedere informazioni su cosa fare o non fare, su qualsiasi genere, loro sanno risponderti. E questo, come dicevi tu, aiuta a prevenire, ovvero magari metti in atto dei comportamenti meno pericolosi. Però allo stesso tempo, quello che succederà, perché succede a tutte le feste, è che non tutti si comportano, non tutti ci comportiamo come dovremmo, ed è lecito. E quindi si fanno le cazzate. E non, nel senso, con certi limiti, non lo vedo come una cosa da giudicare, lo vedo come qualcosa di perfettamente normale perché funziona così la festa, vieni anche trasportato e fai mischi cose, ad esempio, che non dovresti. Quello che serve alla riduzione del danno è anche però intervenire nei momenti in cui qualcuno ha esagerato, in cui qualcuno ha un problema, perché loro sanno anche da comportarsi in questo senso. E quindi io penso a tutte le feste in spazi legali o illegali, in cui per colpa dello stigma, per colpa della volontà di non attirare l'attenzione da parte dei media o da parte delle forze dell'ordine, non si fanno delle sale chill out, non si crea uno spazio in cui le persone alla riduzione del danno possono intervenire e aiutare chi sta male senza bisogno di chiamare un'ambulanza. Questo non fa altro che generare e ampliare maggior stigma. Quindi qualsiasi organizzatore di una festa, dal mio punto di vista, dovrebbe passare sempre attraverso la riduzione del danno. Perché soprattutto quello che poi, nel senso, quello che vedi anche con l'esperienza di fare festa, è che sicuramente alcune cose vanno troppo oltre e c'è bisogno di un medico, c'è bisogno di un sanitario, eccetera, eccetera. Ma molto spesso c'è anche solo bisogno di una persona che ti dice di stare calmo, di respirare, di bere dell'acqua e che è solo un momento passeggero. E loro lo sanno fare perfettamente questa cosa qua.
Sì, anche perché cioè io appunto mi sentirei di fare una collection che anche parlando ai movimenti che attraverso forse di iniziare appunto a fare questa cosa qui, di cercare appunto di andare oltre allo stigma, andare oltre al pregiudizio e di essere in primis a cercare di fare la differenza e non avere paura
Anche la
anche di un...
differenziata.
Anche la differenziata perché non viene fatta spesso, questo è vero. Però nei nostri spazi sì, ci tengo a precisarlo. E quindi di iniziare anche a parlarne facendo questa cosa qua. Perché a volte uno dice, come dicevi tu, c'è anche la paura dell'essere etichettati come, no? Perché se tu porti riduzione del danno, dici allora questo è uno spazio dove vi drogate, è uno spazio brutto e cattivo, eccetera. E quindi lì comunque scatta il meccanismo del proibizionismo per quanto mi riguarda.
Sì. E
E io penso che
poi
appunto dovremmo rifletterci su questa cosa.
rispetto poi anche a, se io penso a, diciamo, specificatamente alla comunità LGBTQ+, il tema delle sostanze è sempre stato un tema presente. Dagli spazi di socialità e di divertimento, in cui io quello che ho studiato, però comunque si ritorna questa cosa nella storia degli spazi safe o safer, è che comunque le sostanze sono sempre state presenti, e l'uso e l'abuso di sostanze è sempre stato un momento per riconnettersi alla propria, diciamo, comunità, alla propria gente. Non credo ti interessa che faccio la storia degli spazi di socialità, però quello che volevo dire è anche che però non c'è solo questo. Nel momento in cui noi iniziamo a considerare le sostanze come qualcosa di presente, di problematico anche, però qualcosa che deve essere gestito e non qualcosa che deve essere stigmatizzato e nascosto, ci rendiamo anche conto come nella storia le persone LGBTQ+, le sostanze legali e illegali hanno avuto sempre un ruolo fondamentale di automedicazione. Perché, ad esempio, tipo è stato pubblicato qualche anno fa il libro di Silvia Rivera e Marsha P. Johnson. In quel libro, mi sembra Star, qualcosa del genere, emerge tanto come erano tutte, o molte, insomma, tutte esagerato, erano molte consumatrici di sostanze, perché le aiutava nella loro quotidianità, una quotidianità fatta, una quotidianità in cui stigma e difficoltà economiche, le sostanze avevano un ruolo di autocura, di automedicazione. Nel momento in cui noi affrontiamo il tema anche solo delle sostanze nel contesto del divertimento, poi tutti gli altri usi e gli altri usi positivi e negativi delle sostanze li possiamo affrontare più direttamente con meno stigma. Quindi è tipo, non so come dire, concentrarci sulle feste è un punto di partenza necessario per anche andare a vedere gli altri usi e come affrontarli.
Sì, il libro che appunto stava citando prima Enrico, lo ricordiamo anche per chi ci ascolta, perché è un libro meraviglioso, chi volesse leggerlo, che è il libro scritto da Silvia Rivera e Marsha P. Johnson, Star, Azione travestite di strada rivoluzionarie. Io sì, poi siamo in chiusura, quindi io starei ore e ore a parlare naturalmente, però non posso che fare una piccola parentesi anche da attivista che fa parte dei Conigli Bianchi per quanto riguarda uno dei più grandi stigma che nel mondo e nella società e nel mondo LGBT, soprattutto G, si vive, che è quello delle persone che convivono con HIV. E secondo me è da lì, a parte che è da lì che proprio il movimento Procio e i collettivi LGBTQ+ nascono, ricordiamolo, è da lì anche che bisogna prendere, secondo me, esempio in qualche modo da ACT UP e da tutte le situazioni che sono successe quando c'era la pandemia da AIDS, che io continuerò a dirlo perché per me non è soltanto uno slogan, ma conoscere potere, ed è conoscendo che appunto si può fare la differenza, e l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda appunto l'HIV, e non siamo ancora arrivati, nonostante siamo nel 2023, a un annullamento totale dello stigma, perché c'è ancora tantissima sierofobia, come appunto c'è tanta anche paura di conoscere, di sapere per quanto riguarda anche l'uso di sostanze. E non sono temi che vanno da parti opposte, ma camminano comunque sorelle e fratelli allo stesso passo per quanto mi riguarda, e non solo per quanto riguarda me.
Sì, anche perché tu citavi ACT UP e tutta quella fase di lotte comunque è anche poi di nascita e di definizione e riduzione del danno. I consumatori di sostanze per via iniettiva e i soggetti queer erano allegati, c'era un'alleanza tra queste soggettività per appunto iniziare a politicizzare e a anche solo interessare l'opinione pubblica rispetto all'HIV.
Sono completamente d'accordo. Io ti ringrazio tanto, Enrico, per essere appunto stato qua, per aver dedicato il tuo tempo, e spero
Io
che
ti
appunto
ringrazio
ci.
perché non solo per l'invito, ma perché chiacchierare con te è sempre molto interessante e stimolante.
Grazie mille, e io appunto spero di trovare modo di vederci in altre occasioni e fare molte cose insieme. E che dire, vi saluto, ci vediamo alla prossima, e vorrei lasciarvi ricordando che è importante che come movimento e come soggettività dobbiamo unirci e non fare passi indietro. Un bacio dalla vostra Porca Onta.